Questo è il terzo incontro di questa miniserie con Andrea Cattania. Abbiamo fatto il primo incontro il 23 di novembre e il secondo il 30 novembre e stasera, 14 dicembre, facciamo il terzo incontro. Per stare nella cadenza settimanale l'avremmo dovuto fare mercoledì scorso, ma c'era il ponte. Abbiamo evitato, ma ahinoi, siamo cascati in un altro evento, che è quello della partita tra Marocco e Francia, che non aiuterà la partecipazione, ma confidiamo sul fatto che le registrazioni vengano viste in un secondo momento sul nostro canale YouTube. Questa piccola serie nasce dalla domanda che cos'è la scienza, come è nata, come si è sviluppata nella storia dell'umanità, e per arrivare a qual è lo stato della scienza oggi e cosa ci aspettiamo che possa diventare in futuro, anche alla luce dell'entrata in scena dell'intelligenza artificiale. Quindi si è parlato dopo un'introduzione, uno sguardo d'assieme della prima serata, della classificazione delle scienze, i primi passi fatti dall'uomo del Paleolitico, l'osservazione del cielo e delle stelle, la matematica nel mondo antico, la filosofia greca, la nascita delle discipline, la matematica, la fisica, lo sviluppo che c'è stato nel Medioevo. E poi con Galileo l'ingresso in una scienza moderna, più strutturata, l'analisi matematica, Darwin, l'evoluzionismo, e si è visto appunto nel mondo contemporaneo gli sviluppi che ci sono stati con le geometrie non euclidee, con la matematica dell'infinito, la nuova fisica, la relatività, la meccanica quantistica. Abbiamo anche dato uno sguardo sugli scenari possibili, le opportunità e i rischi connessi con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Questa sera ci concentreremo su quali sono i nemici della scienza. Perché ci domanderemo perché la scienza ha tanti detrattori e nemici, chi sono, che origine storica hanno queste interpretazioni che negano il metodo scientifico, da dove vengono queste resistenze all'affermazione del pensiero scientifico, gli integralismi filosofici e religiosi che sono alla base, appunto, del pensiero dei nemici, della scienza. Ecco, su tutto questo, ne discuteremo ancora, stasera con Andrea Cattania, che lo ricordo ancora, oltre a essere persona esperta di scienza, di divulgazione scientifica, è anche un poeta e quindi è capace di dare quello sguardo a tutto tondo su questi argomenti che almeno a me piace moltissimo. Quindi io direi che posso terminare questa mia breve introduzione e dare la parola ad Andrea. A te, Andrea, a te la parola. Vai.
Buonasera, grazie Giancarlo. Allora, i nemici della scienza. Prima di tutto, chi sono? Ma prima ancora, perché la scienza dei nemici? E perché poi ho deciso che fosse necessario dedicare un intero incontro di questo ciclo ai nemici della scienza? Beh, intanto consideriamo nemici della scienza tutti quanti, e vedremo che sono veramente molti, quelli che diffondono un'immagine negativa o errata delle modalità con cui opera la scienza. Ma questi lo possono fare per i motivi più disparati. Molti lo fanno unicamente per ignoranza, talvolta anche per leggerezza. Leggerezza intendo che uno a volte butta fango sulla scienza senza pensare, e poi ci arriverò, a capire quanto è il danno che si fa, soprattutto in un mondo moderno, evoluto come il nostro, limitare la portata della scienza, che invece nel bene e nel male, perché la scienza come sempre ha risvolti positivi e negativi, ma comunque ha delle potenzialità enormi per tutta la nostra vita, e lo vediamo, insomma, lo vediamo tutti i giorni. Altri invece lo fanno per motivi, Giancarlo nell'introduzione accennava agli integralismi, quindi lo fanno invece non per ignoranza o per leggerezza, ma proprio perché hanno degli obiettivi ben precisi, obiettivi specifici, e perché magari per tanti motivi entrano, come è accaduto alle religioni, anche a molte filosofie, di entrare in rotta di collisione con la scienza. E quindi diciamo che queste azioni contro la scienza arrivano da più direzioni. E poi dobbiamo distinguere fra quello che è successo nella storia e quello che è il mondo di oggi. Nella storia lo sappiamo tutti, sono successe delle cose che non possiamo dimenticare. Il caso di Galileo è più famoso, ma non è l'unico. Io penso anche ai pazzi, penso ai mille casi in cui o singoli scienziati sono stati perseguitati, o si è cercato comunque di mettere le briglie alla scienza per tutti questi motivi, e nella storia questo è accaduto molto spesso. Oggi siamo in una situazione in cui ormai la scienza non deve più dimostrare quello che vale, perché direi che di dimostrazioni ne ha date infinite, ma deve comunque difendersi da questi attacchi. Ecco, solo un esempio che anticipo adesso e poi prenderò più avanti, per dire il male che si fa anche senza pensarci talvolta. E penso alla questione dell'equilibrio dell'ecosistema. Equilibrio dell'ecosistema. Io ricordo che i primi articoli che parlavano di questi problemi sono comparsi più di mezzo secolo fa. Più di mezzo secolo fa c'era già qualcuno che, guardando avanti, diceva: stiamo attenti perché non possiamo continuare così. E io ricordo benissimo che ormai sono avanti con gli anni, quindi io posso ricordare quello che è successo mezzo secolo fa e anche più. Mi ricordo di come questi erano quasi messi alla berlina. Si diceva: ma cosa vuoi che succeda? Ma dai, non esageriamo. Mio padre, ad esempio, che era un conservatore, diceva: ma figuriamoci, sono tutte storie. E andava a spulciare proprio quegli articoli in cui si diceva che non poteva essere vero questo che si cominciava a dire. Ecco, il male che hanno fatto, voglio dire, se avessimo avuto l'avvertenza di invece di ascoltarli in massa e di dire: ma insomma, c'è questo campanello d'allarme, cerchiamo di capire un po' che cosa sta succedendo. Per anni non se ne è parlato nel modo più assoluto, e piano piano i danni che abbiamo fatto all'ecosistema sono stati sempre più gravi. A un certo punto sono diventati evidenti agli occhi di tutti, eppure ancora si è voluto una ragazzina che si è messa per conto suo, diciamo, a scioperare davanti alla scuola, e poi pian piano, giorno per giorno, per crescere un movimento che ha avuto un'importanza mondiale. Si è voluto questo per farci prendere coscienza del fatto che si trattava di un problema e adesso non sappiamo ancora se siamo in tempo, perché non è mica detto che siamo in tempo a venirne fuori. Questo anticipo solo un discorso che riprenderò per dire tutto il male che si fa parlando contro la scienza, non in modo motivato, che si può anche parlare contro la scienza in modo motivato. Della scienza si può fare un uso buono e un uso meno buono. Io ho già ricordato forse in un incontro precedente, ma lo ricordo ancora. Scusatemi. Lo ricordo sempre. La ricordo la metafora di Einstein del coltello, che dice: io un coltello lo posso usare per affettare una torta o posso usarlo per sgozzare il mio vicino di casa. Quindi non posso dire che il coltello in sé è buono o cattivo, dipende dall'uso che ne faccio. Per la scienza è lo stesso. Ma se la scienza è un modo di organizzare la nostra conoscenza, allora il modo con cui organizziamo la nostra conoscenza non può di per sé essere giudicato come qualcosa che ha una finalità buona o una finalità cattiva. Io posso organizzare la conoscenza per mille motivi diversi, ma non deve questo essere un giudizio sulla scienza in sé. Allora, oggi possiamo trovare una contraddizione tra l'estensione del campo dei nemici della scienza e gli enormi vantaggi che ha portato al mondo moderno. È un concetto su cui voglio insistere. Per mettere meglio a fuoco, vorrei prendere a prestito delle parole non mie, ma perché ho trovato un autore che le dice molto meglio di come le potrei dire io. Si tratta di un ricercatore chimico che si occupa di divulgazione scientifica, Silvano Fuso, il quale ha scritto in un libro non recentissimo, ma comunque più che mai attuale. Negli ultimi 100 anni la speranza di vita media alla nascita è quasi raddoppiata. Numerose e terribili malattie che nel passato mietevano innumerevoli vittime e di fronte alle quali l'uomo era del tutto impotente, sono oggi perfettamente curabili e in molti casi sono state completamente debellate. Tutto questo evidentemente grazie alla scienza e alla tecnologia. Demonizzare la scienza rimpiangendo i bei tempi antichi, in cui la natura era incontaminata e in cui l'uomo viveva più a contatto con essa, oltre a essere una posizione utopistica, è anche totalmente senza senso. I bei tempi antichi erano infatti quelli in cui la durata media della vita umana era brevissima, la mortalità infantile imperava, orribili malattie provocavano immani sofferenze e la gente doveva lavorare duramente tutto il giorno per sopravvivere tra mille stenti e non morire di fame. Ecco, qui finisce la citazione e riprendo le mie considerazioni. E io vorrei dire che quando parliamo degli inizi della scienza, intanto il pensiero corre anche subito ai casi limite, no? Io posso pensare ai terrapiattisti, oppure posso pensare alle pseudoscienze come l'astrologia, però ci sono voci antiscientifiche che non sono così, cioè controbattere un terrapiattista è fin troppo facile. Io mi sono sempre chiesto come fa uno, se non lo fa per scherzo, per burla, così, per prendersi gioco degli altri, a sostenere la terra sia piatta. Basterebbe solo dirgli: vai, allora portami sul bordo di questo disco e dimmi cosa c'è di là del disco, no? Cioè, con questo disco a dimensioni infinite, oppure se finisce devi dirmi, mi sembra talmente banale che non vale neanche la pena perderci del tempo. Ma a parte questo, invece, come dicevo, cioè, pensiamo ai veri nemici della scienza, interi movimenti, ecco. E anche qui, quando penso ai nemici della scienza, posso prendere in esame sia quelli che hanno combattuto la scienza nel suo complesso, sia quelli invece che se ne sono presa con singoli scienziati, come è stato per esempio nel caso di Galileo, come ho detto prima, di Ipazia, quindi nemici di singole persone che con il loro pensiero hanno cercato di far progredire la scienza, e però erano diventati dei casi emblematici, per cui prendersela con loro significava prendersi con tutto l'impianto del pensiero scientifico. Allora, prima di tutto vediamo il caso dei nemici della scienza in campo filosofico. Riprendo anche qui una cosa che ho già detto la volta scorsa. Nella cultura della Grecia classica, la filosofia abbracciava tutti i campi del sapere. Ogni singola disciplina scientifica, pur avendo il suo campo d'azione ben specifico, però rientrava come parte integrante nella filosofia, e tutte queste singole discipline erano subordinate alla cosiddetta filosofia prima, come chiamava Aristotele la filosofia tout court o metafisica. E consideriamo che questo era vero nella Grecia classica, ma non solo nella Grecia classica. Questo stato di cose si può dire che sia durato fino al Rinascimento, perché in tutti questi anni, secoli, le varie scienze si sono sviluppate, si sono date una sempre maggior consapevolezza, hanno fatto enormi progressi, eccetera, però la scienza non, fino al Rinascimento non è riuscita a trovare quella autonomia che si sarebbe meritata ed è sempre stata considerata comunque in subordine. Nella cultura greca questo scenario derivava da una caratteristica ben precisa. I greci privilegiavano le idee rispetto ai fatti. La filosofia parla delle idee e le idee nascono nella ragione, cioè è nella ragione dell'uomo che prendono forma le idee. Invece i fatti, così come ci appaiono agli occhi di chi lo osserva, è la natura che ci offre tutti i fatti che vogliamo vedere, sono considerate qualcosa di inferiore, un livello inferiore a quello delle idee. Di conseguenza, le scienze si focalizzano sull'osservazione della natura e per questo fatto devono occupare uno scalino più in basso rispetto alla filosofia. Ancora, sempre nella filosofia della Grecia classica, nell'ambito delle scienze c'era un'altra distinzione di livelli gerarchici, perché la matematica e la logica, che usavano il metodo deduttivo, venivano considerate più della fisica o delle altre scienze sperimentali ed empiriche. Scusatemi, stasera. E anche questo deriva dal fatto che usare il metodo deduttivo significa essere più vicini al mondo delle idee e quindi meno influenzati dal mondo esterno e dai fatti che sono inferiori alle idee. Tutto questo finisce con la rivoluzione galileiana. Noi, per comodità, certamente Galileo ha avuto un ruolo fondamentale in questo sviluppo, però è per comodità che diciamo che da Galileo in poi le cose sono cambiate. In realtà sono andate cambiando, sia pure lentamente, sia pure in modo abbastanza impercettibile, per secoli. Però indubbiamente Galileo è stato il momento di rottura. È stato il primo che ha preso un telescopio, un canocchiale, l'ha indirizzato verso Giove, ha scoperto i pianeti che poi ha chiamato Medicei, quindi Galileo è stato il primo, diciamo, che ha fatto questo passo. E quindi il passaggio da una scienza che era ancora, che per secoli si è sviluppata sempre lentamente, ma senza mai fare questo passo verso l'età adulta, era fatto proprio introducendo il metodo sperimentale. E però bisogna ribadire anche qui un concetto, a mio avviso, fondamentale, che la rivoluzione galileiana, che dobbiamo situare nella prima metà del Seicento, la cosa più importante non è questa. Cioè, molti pensano che il fatto principale del pensiero di Galileo sia quello di privilegiare l'osservazione sperimentale. In realtà questo l'avevano già fatto altri, per esempio Ruggero Bacone l'aveva fatto molto prima di Galileo. Invece è proprio l'affermazione che sia necessaria una nuova forma di conoscenza e non filosofica per indagare la natura. Cioè è necessario introdurre un nuovo modo di vedere il mondo. E questa è la rivoluzione galileiana. In questo momento, forse per la prima volta nella storia, nasce una frattura tra la filosofia e la scienza. Ecco allora che in questo nuovo scenario compaiono in campo filosofico molti diversi detrattori delle scienze. Per stare in Italia, uno dei primi fu Giambattista Vico, il quale sosteneva la superiorità della cultura umanistica rispetto a quella scientifica, con una teoria abbastanza strana. Cioè lui sosteneva che l'uomo può conoscere realmente ciò di cui è artefice. Allora, mentre l'uomo può conoscere bene la storia, perché la storia dell'uomo la fa l'uomo, non altrettanto può conoscere la natura, perché la natura non l'ha fatta lui, quindi non può conoscerla con lo stesso grado di precisione. Da Vico poi ha preso forma diverse scuole filosofiche che si sono rifatte al suo pensiero, tant'è vero che per molto tempo l'indagine filosofica è stata quasi solo lo studio di Vico. Poi arriviamo al secolo scorso e anche qui dobbiamo ricordare gli sviluppi dell'idealismo, in particolare di Benedetto Croce, per il quale le scienze sono basate su pseudoconcetti. Le scienze naturali, per Benedetto Croce, poggiano su pseudoconcetti empirici privi di universalità. Anche le idee di Croce hanno avuto una grande influenza sulla cultura italiana per tutta la prima parte del XX secolo e anche parte della seconda metà, e c'è stata una importante vicenda che è stato il contrasto, il conflitto di idee tra Benedetto Croce e Federico Enriquez, grande matematico, che ha cercato di opporsi all'atteggiamento antiscientifico che ormai era dominante nel mondo filosofico italiano. Non c'è riuscito a far prevalere la sua visione. Direi che lo scontro fra Croce e Enriquez è volto decisamente a favore di Benedetto Croce. Croce ha liquidato Enriquez con una frase lapidaria: le questioni filosofiche non si trattano a orecchio, ma richiedono una lunga preparazione che ella, matematico, non possiede. Poi una trascrizione di questa frase, ella è scritto con la maiuscola, quindi un segno di disprezzo verso la matematica e i rappresentanti della matematica. Fuori d'Italia abbiamo avuto la filosofia di Husserl, Edmund Husserl, la crisi delle scienze europee, e secondo Husserl la crisi delle scienze europee è dovuta alla loro perdita di significato per la vita. E Husserl teneva le sue lezioni a Gottinga, Germania, e per qualche tempo le lezioni di Husserl erano state seguite anche da un grande fisico, Max Born, grande amico di Albert Einstein. E in una prima fase, quando era giovane, Born ammette di avere aderito alla visione di Husserl, ma poi ha scritto delle parole che risultano, secondo me, molto importanti per capire come anche lui, fisico, pur essendo stato affascinato da questa filosofia antiscientifica, se vogliamo chiamarla, si è invece emancipato e ha cominciato a svolgere la sua critica. Sentite cosa ha scritto Max Born. L'argomento delle nostre discussioni era la validità epistemologica degli assiomi matematici e Husserl cercava di farci arrivare alla sua soluzione fenomenologica, che consisteva nella convinzione che attraverso un tipo opportuno di contemplazione e di riflessione sul significato di una nozione è possibile avvicinarsi al fenomeno stesso, raggiungendo così una perfetta evidenza. Per un po' di tempo fummo catturati da questa idea, ma presto ci rendemmo conto della sua vacuità. Si tratta di una sorta di a priorismo non razionale, come quello di Kant, ma mistico. Cercare la dimostrazione conclusiva per mezzo dell'introspezione, della contemplazione e dell'analisi verbale è un atteggiamento inconciliabile con la scienza e mi pare che nella vita pratica costituisca la fonte di tutti gli scontri ideologici. Infatti, chi ha raggiunto una simile dimostrazione diventa facilmente un fanatico, un credente mistico non più avvicinabile con il ragionamento e la discussione. Se la scienza significa qualche cosa, non può certo servirsi della filosofia di Husserl. Quindi, vediamo, attacchi che vengono dal mondo della filosofia alle scienze e la scienza che si difende. Ecco, normalmente la scienza si difende, perché lo scienziato è una persona che si pone con spirito critico rispetto al mondo, non gli interessa accusare gli altri, casomai accusa chi mette alla berlina le sue idee senza usare il metodo scientifico, ma lo fa in modo del tutto ideologico. Potrei continuare, ci sono tanti esempi di casi in cui il mondo della filosofia ha cercato di attaccare o di mettere in crisi la scienza e la visione degli scienziati. Ma a questo punto mi interessa passare a un argomento ancora più sostanzioso, diciamo, nell'ambito di questo incontro, e che è quello del confronto fra scienza e religione. Intanto c'è da dire che, a guardare bene, sia la scienza che la religione nascono dal tentativo di rispondere alle domande dell'uomo, chiaramente. Se penso a quello che succedeva ancora nel Paleolitico, l'uomo davanti a tutti i misteri di cui non sapeva neanche da che parte cominciare a darsi una spiegazione, allora ricorreva all'immaginazione e cominciava a inventare miti che non erano assolutamente suffragati da nessuna verifica, però potevano tenere banco e convincere molte persone. Poi piano piano ha cominciato a farsi strada invece l'idea che ci fosse un altro modo di interpretare il mondo. E se vi ricordate quando si parlava la volta scorsa, ad esempio, di Democrito, io sono un sostenitore, come molti, che Democrito sia stato uno dei più alti pensatori nella storia dell'umanità e la sua trattazione delle varie spiegazioni del mondo si avvicinavano moltissimo alla scienza moderna. E poi tutto un filone che per affermarsi ha dovuto aspettare altri 1000 anni e più. Ma se è vero che sia la scienza che la religione nascono, datemi un secondo per aprire la porta al basso. Scusatemi, ma il gatto deve uscire sul balcone e non è in grado di aprirsi la porta. Però nascono scienza e religione da una stessa origine, quella di fronte a tanti misteri cercare la spiegazione, ma lo fanno con percorsi completamente diversi, a volte diametralmente opposti. Allora, ho citato molto di corsa Galileo, non sto a diffondermi su Galileo perché il suo caso lo conosciamo tutti. Però dobbiamo dire che dal caso di Galileo anche la Chiesa cristiana, cattolica, ha tratto degli insegnamenti, ci ha messo molto, ha chiesto scusa dopo secoli, però l'ha fatto, almeno nel caso di Galileo l'ha fatto, perché in tantissimi altri casi la Chiesa si è ben guardata di chiedere scusa di tutto quello che aveva combinato. Ma detto questo, però, voglio dire che la Chiesa si è trovata più volte in rotta di collisione con la scienza e diverse volte si è trovata proprio a cambiare l'atteggiamento, cioè anche a fare autocritica. Se pensiamo a un caso ancora più eclatante, che è quello dell'evoluzionismo, ci sono state varie fasi in cui la Chiesa si era portata all'evoluzionismo. Chiaramente, nel momento in cui è comparsa l'opera di Darwin, ovviamente è stato un momento di rottura paragonabile a quello di Galileo, perché dire che l'uomo discende dalle scimmie o dire che tutti i processi biologici sono basati sull'evoluzione, è chiaramente qualcosa che si pone in nettissima antitesi con il creazionismo. Quindi non si deve provare stupore per il fatto che nella prima fase la Chiesa lo abbia condannato, il pensiero di Darwin e l'evoluzionismo. Però, piano piano, l'evoluzionismo cominciava a mettere, ad accumulare tutta una serie di verifiche e di conferme, e a un certo punto la Chiesa non poteva più proseguire in questo atteggiamento, e di conseguenza, dopo questa condanna totale, è passata ha un atteggiamento un pochino diverso, un po' più morbido. Il tutto è avvenuto anche con una certa gradualità, però ci sono delle tappe ben precise. Nel 1915 Einstein è arrivato a mettere a fuoco la relatività generale, che cambia completamente il nostro modo di vedere lo spazio e il tempo. Allora, a questo punto, la Chiesa ha detto che questa concezione della teoria della relatività dello spazio e del tempo, tutto sommato, è abbastanza allineata con la interpretazione che del tempo ha dato Tommaso d'Aquino, perché secondo lui anche il tempo è stato creato come tutte le cose. Contemporaneamente si è sviluppato in campo cattolico il pensiero di Teilhard de Chardin, che sostiene che la creazione è un processo che coinvolge l'intero arco temporale dell'esistenza. Tutto questo ha portato la Chiesa ad avere un atteggiamento molto più morbido. Peraltro, dobbiamo sempre ricordare che la teoria dell'evoluzione non ha mai cercato di mettersi da un punto di vista metafisico, ma semplicemente di dare un'interpretazione della realtà del mondo biologico. Questo cambiamento di atteggiamento della Chiesa è proseguito anche negli anni successivi, nella prima metà del secolo scorso, e ci sono state ben due encicliche di Pio XII, la Divino Afflante Spiritu del 1943 e la Humanus Generis del 1950. Nella prima si auspicava la possibilità di affrontare e risolvere le difficoltà che si incontrano nel conciliare scienza e testi biblici. Nella Humanus Generis c'è il riconoscimento della legittimità dell'ipotesi evoluzionista. Quindi, prima fase, condanna assoluta. Seconda fase, beh, tutto sommato, però, possiamo vedere un po' più. Terza fase, no, accettiamo l'ipotesi evoluzionista. Ecco, anche qui dobbiamo sempre distinguere, se parliamo proprio di rapporti tra scienza e religione, di quelli che sono gli atteggiamenti della Chiesa, quindi atteggiamenti ufficiali, a quelli che sono invece prese di posizione di singoli teologi o comunque pensatori cattolici. Perché, nonostante ci fosse stato questo riconoscimento della legittimità dell'ipotesi evoluzionista, tuttavia alcuni teologi hanno continuato a mantenere un atteggiamento di forte resistenza contro la teoria dell'evoluzione. E la Chiesa ha raggiunto è arrivata ad affermare il concetto dell'autonomia della scienza solo con il Concilio Vaticano II. Però non è che con questo tutti siano stati buoni zitti o sapienti, perché per esempio ancora nel 2006 l'Avvenire pubblicava un articolo a firma di tale Agnoli che sostiene che il darwinismo, pur non potendo assolutamente negare un Dio creatore, né empiricamente né filosoficamente, contribuisce in buona parte a screditarlo. E nello stesso tempo l'uomo, oltre a screditarlo, scredita anche l'uomo stesso, perché non è più visto in immagine di Dio, ma delle grandi scimmie. Quindi vediamo che in sostanza tutte le cose vanno avanti così. Poi, anche qui parlando di casi limite, il Corriere della Sera, il 30 marzo del 2008, ha pubblicato un articolo di Burchia che parla di un astronomo iracheno, Fadel al-Said, il quale afferma che la Terra è piatta e il Sole le ruota attorno, essendo più piccolo, come sostiene il Corano. Ecco, non so come faccia un individuo simile a considerarsi un astronomo, e adesso è considerato un astronomo, eppure pare che sia così. E sulla questione dei rapporti con la religione, ci sono anche qui diverse cose da dire. Per esempio, con Papa Ratzinger c'è stato un decisivo passo indietro, perché in un libro che era intitolato Creazione ed Evoluzione aveva affermato che le teorie dell'evoluzione non sono dimostrabili sperimentalmente e che non possiamo introdurre in un laboratorio 10.000 generazioni. Beh, mi sembra un'affermazione che in bocca a uno che passa per uno dei massimi teologi, poi peraltro diventato anche Papa, ne sia veramente di bassissimo rango, ecco. Oltretutto è un'affermazione completamente falsa, perché la teoria dell'evoluzione ha avuto tantissime verifiche, ma gli attacchi di Papa Ratzinger alla scienza sono stati molto numerosi. E quindi oggi i momenti di attrito fra scienza e religione sono più che altro limitati alle questioni eticamente sensibili, oppure ricordiamo tutti cos'è stato il referendum sul divorzio, per esempio, tutte le problematiche dell'aborto, dei trapianti d'organo, cioè tutte le volte che uno scienziato fa il suo mestiere può essere accusato di avere messo in discussione la concezione religiosa della vita. La vita è un dono di Dio e quindi noi non possiamo abortire perché abbiamo distrutto un feto che aveva ricevuto la vita da Dio, o cose di questo genere. E in tutti questi casi, ancora oggi, abbiamo diversi scontri che registriamo quasi quotidianamente e diciamo anche per i propri casi di coscienza, perché io posso capire se uno scienziato che sia al tempo stesso un credente a un certo punto deve prendere una posizione. La scienza di per sé non è appannaggio di credenti o di non credenti, la scienza si muove seguendo un suo metodo, che è quello scientifico, e basato sulle osservazioni, sulla verifica, eccetera. Come già detto l'altra volta, come si può dire chiunque, insomma, anche delle cose che crediamo vere, magari tra 50 anni scopriamo che non sono vere. Come dicevo parlando delle geometrie non euclidee, ci abbiamo messo più di 2000 anni per mettere a fuoco che cosa sono delle geometrie diverse da quella di Euclide. Ma in ogni caso, lo scienziato, e parlo degli scienziati seri, perché poi ci può essere anche qualche scienziato poco serio, ma in generale lo scienziato è mosso dal desiderio di conoscere, di verificare, di comprovare le cose in cui crediamo, e questo è l'unico atteggiamento scientifico reale. Tutto il resto sono chiacchiere. Quindi attaccare la scienza veramente non ha senso, a meno che lo si voglia fare, come ho detto all'origine, o per ignoranza o per leggerezza, oppure per essere in mente obiettivi ben precisi. L'ultimo capitolo su questo argomento riguarda i miracoli, cosiddetti miracoli. Ecco. Ancora Puzo ha scritto: 400 anni di cultura scientifica hanno prodotto più conoscenza di millenni di cultura metafisica. Dobbiamo quindi entrare tutti nell'ordine di idee che la scienza crea conoscenza, è un modo di organizzare la nostra conoscenza. La scienza ci fa progredire da un lato nella nostra conoscenza del mondo, dall'altro ci offre tantissimi strumenti eccezionali per migliorare la nostra vita. Se poi io utilizzo l'energia nucleare per distruggere interi paesi, non posso dare una colpa alla scienza, la colpa sarà di chi ha utilizzato l'energia nucleare in questo modo. Noi speriamo che i vantaggi dell'energia nucleare superino gli svantaggi. In questi giorni è venuto fuori la notizia che negli Stati Uniti hanno trovato il modo per produrre energia nucleare di quarta generazione a un costo che si ripaga delle spese, e questo, se verrà dimostrato, perché bisogna sempre andare con i piedi di piombo, quando siamo di fronte a una scoperta, comunque un esperimento di tale portata, è una cosa gigantesca che cambia tutto il modo di impostare tutto quello che facciamo, per cui dobbiamo andare a piedi di piombo, ripeto, perché non è detto che questo esperimento sia il voltare in pagina e da oggi cambia tutto. Dovremo verificare fino a che punto è vero, fino a che punto riusciremo a farlo e così via. Però se riusciremo a fare questo, sarà qualcosa di portata assolutamente storica, che vuol dire produrre energia a costi accessibili, e vuol dire veramente che ancora una volta la scienza ci avrà dato uno strumento assolutamente eccezionale per risolvere al meglio i nostri problemi. Ecco, a volte quando si parla di energia nucleare, il dibattito è viziato da atteggiamenti ideologici. Qui non si tratta di tifare o per l'energia nucleare o contro l'energia nucleare, come stasera si tifa per Francia o per Marocco. Si tratta di vedere realisticamente che cos'è l'energia nucleare, che cosa può fare, quando dobbiamo accettarla e quando dobbiamo rifiutarla. Ma io ho avuto testimonianza diretta, anche tra le mie conoscenze, di persone, pur essendo colte e consapevoli, che al solo sentire nominare l'energia nucleare scattavano in piedi e dicevano: no, questo no. E questo è un atteggiamento ideologico, e a volte questi atteggiamenti provengono anche dagli ambienti ambientalisti, cioè anche dall'ambientalismo vengono questi attacchi. Invece quello che si chiede, secondo me, legittimamente, è quello di affrontare questi temi, che sono delicatissimi, con una visione laica in cui discutiamo senza prendere posizione a prioristicamente da una parte o dall'altra. Ecco, poi volevo concludere la mia chiacchierata con alcune notazioni a margine. Prima di tutto le pseudoscienze. Qui non vale neanche la pena di discutere, in sostanza. Prendiamo l'astrologia, no? L'oroscopo. Oggi, ancora oggi, gli oroscopi vengono letti in televisione, scritti sui giornali, come se fosse Moltissimi lo leggono, dicono sì, io non ci credo, però vediamo cosa dice. Ora, su cosa si basano queste cose? Io ho sentito dire, tutta la natura ha degli andamenti ciclici, sono i cicli dei giorni, si alternano il giorno e la notte, si alternano le stagioni, quindi anche la nostra vita biologica segue dei cicli, ma questo è vero. Noi sappiamo che anche la nostra vita biologica segue dei cicli. Dunque, se io fossi capace di dire io interpreto questi cicli della mia vita biologica e quindi so che ho dei giorni sì e dei giorni no, so che oggi è un giorno di un tipo e un giorno di un altro tipo. Se questo fosse approcciato scientificamente, io non avrei niente da dire contro questo. Ma se io leggo in un oroscopo oggi farete un incontro decisivo per la tua vita, spiegatemi cosa c'entra questo con i ritmi biologici. E così come l'astrologia, gli oroscopi, eccetera, e ci sono tante pseudoscienze che ambiscono a diventare scienze, ma in realtà non lo sono mai state e non lo saranno mai. Ecco, poi volevo concludere con un fatto che ha avuto tempo fa, scusate, devo trovarlo, c'è stata una vertenza tra Marcello Cini e mi dovete scusare, ma qui volevo citare un fatto che è avvenuto tempo fa, che ha avuto come protagonista Marcello Cini, che è stato messo in croce proprio per i suoi atteggiamenti in favore della scienza. In questo momento non riesco a trovarlo e quindi mi devo scusare e salto completamente questo episodio. Quindi volevo solo riassumere, prima di vedere se possiamo passare a un eventuale dibattito, la scienza ha tuttora molti nemici, molti di questi sono dichiaratamente nemici della scienza e lo fanno consapevolmente, e questi, secondo me, devono essere combattuti con certe armi. Ma ci sono molti nemici della scienza inconsapevoli, cioè non accettano questa superiorità, chiamiamola così, anche se non è, è un po' improprio chiamarla superiorità, questo grande valore del modo di vedere le cose scientificamente, e si sentono un pochino come aggrediti nel loro modo di essere antiscientifici intrinsecamente e reagiscono in modo irrazionale. Ecco, io non voglio mitizzare la scienza, non ha nessun senso mitizzare la scienza, però bisogna fare uno sforzo per capire realmente che cosa la scienza è e che cosa la scienza non è. Troppo spesso noi magari parliamo male della scienza solo perché attribuiamo alla scienza delle cose che la scienza non ha, che non conosce. La scienza non è presunzione di conoscere la verità, assolutamente non è così. Ma molto spesso le persone che non conoscono a sufficienza che cosa sia la scienza e come operi la scienza, si sentono come aggrediti nella loro, scusate se lo dico, ma ignoranza, anche se magari non si tratta di persone ignoranti, e reagiscono attaccando la scienza, ma in realtà non attaccano la scienza, attaccano quello che è, quello che loro credono che sia la scienza, che invece la scienza non è. Allora, la scienza, tutto sommato, nasce da un atto di umiltà. Io dico, la mia mente è limitata, il mondo è complesso, io faccio uno sforzo per conoscerlo. Nel fare questo sforzo cerco di fare delle osservazioni e di verificare quanto queste osservazioni siano valide. Nel fare questo faccio un atto di umiltà. Ora, mentre la scienza si è sviluppata soprattutto grazie a, intanto grazie ai bisogni materiali, perché era necessario dare delle risposte ai bisogni materiali, e questo l'ho fatto, e poi grazie a grandi pensatori, grandi individualità. Se noi andiamo nel passato, abbiamo tante grandi individualità che si sono sviluppate e che sono state poi riverite per anni, per secoli, per millenni come grandi pensatori. Oggi la scienza ha una modalità completamente diversa. Qualunque osservazione scientifica, qualunque piccolo progresso viene messo in discussione e vagliato. Intanto viene conosciuto quasi immediatamente in tutto il mondo e poi vagliato, e quindi c'è un dialogo continuo. Il sapere scientifico è condiviso e non c'è più il singolo scienziato grande, ci potranno essere sicuramente, ma che è chiuso nel suo laboratorio o nella sua torre d'avorio. La scienza è diventata un patrimonio collettivo. Questo patrimonio collettivo esplora tutti i giorni strumenti che possono essere utilissimi per migliorare la nostra vita. Questi strumenti possono essere usati anche per fare l'opposto. E quindi, come ripeto, non è che dobbiamo essere divisi fra gli ammiratori della scienza o i nemici della scienza. La scienza fa questo, è questo, quindi cerchiamo di conoscerla, cerchiamo di sapere quello che fa. E quando io sento, come ho ricordato, quell'episodio di quel nostro politico che davanti al Covid dice: se io chiudo 10 scienziati in una camera, esigo che quando escono mi diano tutti e 10 la stessa risposta, dico: scusa, tu avrai ottenuto 1 milione di voti, però sei un ignorante come una capra, perché non hai capito niente. Abbiamo tutti visto che nei primi giorni del Covid anche i massimi virologi del mondo non sapevano che pesci prendere. Poi di giorno in giorno hanno cominciato a mettere a punto un vaccino, a studiarlo, eccetera. Poi non è detto che il Covid sia l'unica, ne verranno altre di epidemie, perché abbiamo, proprio grazie a questa nostra ignoranza scientifica, abbiamo talmente massacrato il nostro sistema, l'equilibrio ecologico, che le epidemie nascono anche da qua, ne arriveranno altre. Certi virologi, certi scienziati sono già all'opera per studiare le epidemie che emergono e essere già pronti subito. E in tutto questo noi impariamo sempre, sempre con questo metodo, e non ci sono motivi per essere contrari a questo metodo. Quindi, come ripeto, quando uno si mette a buttare fango sulla scienza, se non lo fa per ignoranza o per leggerezza, lo fa per altri motivi. In tutti i casi, secondo me, non ha nessun senso che questo ci sia, però c'è e dobbiamo prenderne atto. E come ripeto, almeno abbiamo l'umiltà di riconoscere che se non fossimo stati così nemici della scienza quando ha cominciato a dirci quali erano i rischi a cui andavamo incontro, forse oggi potremmo tutti dire di stare meglio. Io mi fermerei qui e poi vorrei sentire se c'è qualche domanda o qualche osservazione, aprire un dibattito, insomma.
Molto, molto bene. Allora io direi che intanto che altri si preparano delle domande o delle osservazioni, intanto volevo farne una io su un aspetto abbastanza sottile e apparentemente contraddittorio. Oggi è molto diffuso il pensiero debole postmodernismo. È un atteggiamento che è estremamente critico su tutto. Nasce, in realtà sono varie derivazioni, però Nietzsche, Husserl, Heidegger, il decostruzionismo e così via, ma al di là dell'analisi teorica, è un grappolo di pensieri, di atteggiamenti, per cui si critica tutto, ma alla fine, sia pur debolmente, si accetta tutto, si accetta l'esistente. A me sembra che ci sia il modo migliore di criticare questo è far notare che ha una derivazione idealistica, come dicevi prima, Andrea, no? Cioè che è un atteggiamento che non parte dai fatti, parte da ragionamenti anche raffinati, anche interessanti e anche utili nella parte destruente, nello smontare le cose, ma se perdi il riferimento con la realtà, con la concretezza, con i fatti, corri il rischio appunto di avvitarti. Cioè, se uno è scettico, e porta alle estreme conseguenze il suo scetticismo, deve diventare anche scettico del proprio scetticismo, per intenderci, no? Ma se mantiene dei punti fermi nei fatti, lo scetticismo può essere utilizzato utilmente. Adesso pare sono stato un po'.
Sì, no, chiarissimo.
Ma volevo introdurre questo aspetto che pensiero debole postmoderno alla fine appunto fa delle critiche anche estremamente interessanti, ma si affida poi all'intuizione, a qualcosa di estremamente soggettivo, no? Non esistono fondi, ma solo immagini del mondo, non esistono fatti, ma solo interpretazioni dei fatti, no? Che sono affermazioni di Nietzsche e di Heidegger.
Certo, no, hai toccato un punto molto interessante, però ti devo dire che quando prima ho letto quel pezzo di Max Born, c'era già una prima risposta a questo, perché lui parlava proprio di Husserl e diceva, la ripeto, per un po' di tempo fummo catturati da quest'idea, ma presto ci rendemmo conto della sua vacuità. Si tratta di una sorta di apriorismo non razionale come quello di Kant, ma mistico. E poi dice, cercare la dimostrazione conclusiva per mezzo dell'introspezione, della contemplazione, dell'analisi verbale, è un atteggiamento inconciliabile alla conoscenza e mi pare che nella vita pratica costituisca la fonte di tutti gli scontri ideologici. Qui c'è già una prima risposta, no? In effetti è così. Poi da quando Born ha scritto queste cose sono cambiate tante cose. Oggi la stessa scienza si trova in una situazione difficile per questo motivo. Alcuni epistemologi sostengono che mentre la relatività abbia ancora un impianto sostanzialmente classico, invece la fisica quantistica è la vera rottura rispetto alla tradizione. Cioè la relatività nasce dal tentativo di superare certe cose che non si spiegavano. Alla fine dell'Ottocento non si capiva perché certe affermazioni della meccanica non andavano d'accordo con certe affermazioni della termodinamica. Einstein ha fatto questa ipotesi incredibile, cioè che la velocità della luce sia costante e non dipenda dallo stato di moto dell'osservatore, poi già lì è partito con la pura logica, senza bisogno di esperimenti. Gli esperimenti sono serviti per dimostrare che aveva ragione, ma lui non è che si è messo a fare degli esperimenti in laboratorio, Lui con la sola logica è riuscito a dimostrare che se era vero quel postulato lì, allora doveva, da questo doveva discendere la distorsione dello spazio-tempo, tutte queste cose qua che sappiamo. Invece la meccanica quantistica no, la meccanica quantistica, cioè Feynman che dice che se voi non capite la meccanica quantistica avete ragione, perché se uno la capisce dovete dirgli che è un imbecille, perché non si può capire la meccanica quantistica, cioè non dico che non si può capire, le singole affermazioni della meccanica quantistica si possono capire. Ma se io penso al principio di indeterminazione, se io penso ai fenomeni di diffrazione, se io penso che il gatto di Schrödinger può essere completamente, contemporaneamente vivo oppure morto, tutte queste cose qua sfuggono alla nostra comprensione, diciamo in sostanza fino a Einstein, noi, Einstein era un determinista, noi siamo convinti che comunque con la nostra mente qualunque problema, anche più difficile, lo riusciamo a capire e a risolvere. Invece con la meccanica quantistica no, siamo di fronte a dei fenomeni che comunque ci sfuggono, anche se poi da un punto di vista delle equazioni matematiche riusciamo a dominarli, però ci sfuggono. Allora a questo punto nasce tutto quello che dici tu, cioè intanto da un lato c'è il tentativo di dire, qualche credente dice, ma avete capito, avete visto voi che pensavate che tutto fosse materia, invece non è così. Ora, il materialismo delle scienze ha toccato il suo livello massimo con Laplace. Laplace diceva, qualunque sia un sistema, se io conosco le equazioni di moto di tutte le sue particelle in un determinato istante, posso sapere esattamente che cosa succederà a questo sistema nel futuro. Poi però sono venute tante cose che hanno messo in discussione questa fede che sembrava incrollabile in un principio deterministico. Intanto ha cominciato Heisenberg nel 27 col principio di indeterminazione e poi via via tutte le altre cose. Allora a questo punto qualcuno gode nel dire, avete visto, voi eravate sicuri del fatto vostro, invece adesso cominciate a non essere più sicuri. E allora da qui nascono tante teorie che non sono neanche verificabili, come il multiverso o tantissime altre queste cose. La scienza ritrova un punto di difficoltà, perché in effetti ci sono tante cose a cui gli scienziati non sanno rispondere, ma non sanno neanche se mai troveranno una risposta. E non parlo solo della materia oscura e dell'energia oscura, ma proprio di tutte questi interrogativi di cui stavo parlando adesso. Anche qui si tratta di vedere se io cerco di rispondere a questi interrogativi sempre tenendo fermo una mentalità scientifica che mi chiede di fare delle ipotesi e poi cercare di verificarle, oppure se io cerco di uscire da questo modo di vedere e dire, vabbè, fino adesso abbiamo creduto che la scienza fosse chissà cosa, invece abbiamo visto che lei ha dei punti deboli e basta, e quindi anche lei la mettiamo in discussione e riusciamo. Però se io butto a mare tutto questo sapere, devo sostituirlo con qualcosa di più avanzato. Non posso sostituirlo con una cosa che potevo pensare 100 anni fa, perché allora non vado avanti, ma vado indietro. E il limite dell'idealismo è proprio questo. E io sono convinto che in quella frase lì di Max Born ci siano già molte risposte a queste obiezioni.
Bene, sono domande, osservazioni? Se non ce ne sono, faccio io un'altra legata all'argomento iniziale portato da Andrea, quello dell'ambientalismo, nel senso che se andiamo, basta guardarsi intorno, ci sono dei grandi estimatori del Papa, perché hanno letto, a mio parere male, l'enciclica Laudato Si', che fa delle affermazioni che, prese singolarmente, sono anche estremamente condivisibili, e anche di buon senso, se vogliamo, ma come con il creazionismo, che non viene più espresso in una forma grezza, ma nella forma più elaborata e sottile del disegno intelligente, anche lì si utilizza un tema, stavo per dire di moda, può sembrare uno svilimento, un tema che è estremamente presente e drammatico, ma gli si dà una veste apocalittica per sostenere che, essendo un dono di Dio, deve essere trattato in modo mistico, metafisico, appunto. E questo non aiuta, perché spinge soltanto, e qui si collega anche col pensiero debole postmoderno, a accontentarsi di gesti simbolici, no? Chiudere il rubinetto dell'acqua mentre si lava i denti, o avere la bottiglietta in metallo invece della bottiglietta in plastica, tutte cose che, per carità, va anche bene farle, ma che sono abbastanza marginali rispetto ad altri problemi di più grandi dimensioni. Ecco, se si ha una visione scientifica, si è capaci non di accontentarsi di aspetti simbolici, metafisici, ma di cogliere la dimensione reale, per quanto approssimata, relativa, possano essere verità relative, ma sono più realistiche. Ecco, io noto invece che c'è una fuga nel simbolico che serve molto a quietare le coscienze, a consolarsi, che poi è, se vogliamo, la funzione principale che hanno sempre avuto le religioni. In questo senso c'è appunto la contrapposizione di metodo con la scienza, che non potrà mai dare tutte le risposte, ma è un modo di affrontare le cose decisamente superiore.
Ma se non ci sono interventi, sono pienamente d'accordo con quello che hai detto. Il problema ridotto proprio ai minimi termini, consiste soltanto nel saper guardare in faccia la realtà. È tutto lì, è tutto lì. Io devo ricorrere ai simbolismi quando, a un certo punto, non so, o lo trovo come un'uscita dalle mie contraddizioni. Se io riesco ad avere una sana visione realistica e laica, per cui so che comunque io faccio parte di questa realtà, sto cercando di conoscerla, però umilmente, senza far credere di aver fatto chissà cosa, cioè quando io credo di aver interpretato correttamente la realtà, mi sento più tranquillo, mi sento a posto della mia coscienza, eccetera, ma non pretendo di imporla agli altri. Questa mi sembra una visione così, molto umile, ma anche molto onesta, e molto. Tutto il resto è andare a cercare cose che neanche io so giustificare, e poi magari cercare di imporre agli altri, che non riesco a attivare quale motivo dovrei avere per assumere un atteggiamento di questo genere.
Bene, altri interventi? Faccio un'ultima osservazione, domanda io, e poi, visto che gli argomenti sono anche piuttosto densi, possiamo anche avviarci alla conclusione. L'altra domanda, osservazione, sono, dimmi tu, Andrea, è che spesso vengono fatte delle critiche alla scienza che sono su cose che sono già state sottoposte a critica dalla scienza stessa, no? Che nel passato, nell'Ottocento, ci fosse un atteggiamento positivista, troppo semplificato, meccanico, schematico, che il materialismo fosse a volte espresso in un modo estremamente grezzo, è già stato messo in discussione dalla scienza, non citavi Heisenberg, Gödel e tanti altri. Il problema è che, credo, forse non c'è sufficiente consapevolezza che noi comunque la conoscenza la filtriamo attraverso il linguaggio, no? Che è pur sempre una approssimazione della realtà. E questo ci darà sempre delle verità provvisorie e relative. Che arrivi poi il vescovo di turno o il postmodernista che ci dica: ah, vedete allora che siete degli scientisti e non vi rendete conto che appunto la scienza non è in grado di dare delle risposte, ma lo dicono solo per introdurre degli elementi metafisici. Insomma, questo per noi che ci sforziamo di essere razionali, pur sapendo che nella vita quotidiana siamo degli abitudinari, no? Poi cerchiamo di essere razionali per correggere le nostre abitudini, quindi abbiamo una coscienza dei limiti, la modestia che tu, Andrea, rivendicavi, no?
Certo. Sì, io penso che, allora, le cose sia nel mondo che nella nostra conoscenza sono talmente cambiate, sono talmente diventate complesse, che non possiamo più interpretarle con le vecchie categorie a cui eravamo abituati. Cioè, tu dici il materialismo, io ho fatto un cenno alla Laplace, il materialismo dell'Ottocento è il materialismo dell'Ottocento. Che oggi uno venga a rinfacciarmi il materialismo, rifacendosi al materialismo di Laplace, e gli dico: vabbè, allora scusa, vatti a studiare quello che è successo nel frattempo, poi ne riparliamo, perché voglio dire, non è che il fatto di credere alla validità di questa che ho chiamato visione scientifica ti possa giustificare, ti possa mettere nelle condizioni di darmi del materialista, soprattutto se penso a quello che tu hai in mente quando mi dai del materialista. Cioè, dire esiste solo la materia. Oggi la materia che cos'è? Quando io so che l'onda si comporta come un'onda, come una particella, già lì l'idea di materia l'ho messa in discussione, perché la luce non è materia, però può essere anche materia, se si comporta come onda, si comporta come radiazione elettromagnetica, particella, dov'è che comincia, dov'è il confine tra la materia e la non materia? No? Ma poi se io la particella la suddivido in particelle sempre più piccole, a un certo punto non è più divisibile e le caratteristiche di quella materia così spezzettata vengono descritte da numeri. E allora dov'è che è finita la materia? Cioè, non ha più senso. Per questo dico, la fisica si trova di fronte a dei problemi difficilissimi, però dobbiamo sempre cercare di impostarli con quello spirito che ci ha portato dal Paleolitico fino a qui. Non è che possiamo ritrovare le vie di scampo nell'inventarci dei simboli così inventati nella nostra mente, no? Quindi non ha più senso dire la contrapposizione spirito e materia. E chi l'ha detto? Chi ti ha detto che un non credente, per il solo fatto di essere un non credente, non abbia dei valori spirituali? Ma chi te l'ha detto? Dunque, i concetti diventano più complessi, ma dobbiamo affrontarli con degli strumenti nuovi, ma sempre con quello spirito che ci ha portato fino a qua. Se noi ci illudessimo che, abbandonando questa mentalità, poi, ripeto una cosa che ho detto prima, ma mi sembra molto importante, se uno mi dice, abbandonando questa impostazione, vado avanti, io ti dico, va bene, però dammi le tue ricette, però esigo che le tue ricette siano più avanzate delle mie. Perché se tu mi dai una ricetta che si rifà al pensiero tradizionale, mi spiace, ma non mi serve. Tutto qua.
Bene, io credo che possiamo andare alla conclusione, ringraziando tantissimo Andrea per queste tre serate che eventualmente riprenderemo in seguito in altre occasioni. Penso che la difficoltà nell'affrontare questi argomenti però vaga la fatica, perché abbiamo bisogno di contrapporci alle ideologie, ai dogmi religiosi e non solo, sforzandoci di diventare cittadini capaci di maneggiare anche gli strumenti della scienza. La cittadinanza scientifica era uno slogan che era stato lanciato da Manuela Monti e Carlo Alberto Redi in delle riunioni che abbiamo fatto come Arciate alla Casa della Cultura. Penso che sia uno slogan che vale la pena di coltivare, perché la democrazia è partecipazione, ma la vera partecipazione c'è quando si padroneggiano gli strumenti della scienza, della politica, del potere, in modo da affermare concretamente l'uguaglianza che noi vogliamo ottenere, rimuovendo gli ostacoli di cultura, di potere e tutti gli ostacoli che possono esserci appunto alla piena affermazione della nostra umanità.